Ciao, siamo gli studenti dell'Università per Stranieri di Perugia e questo è Pillole di Glottodidattica, il podcast creato dagli studenti per gli studenti.
Ti spiegheremo in modo semplice e veloce alcune nozioni utili per insegnare una lingua straniera. Buon ascolto!
Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, eccoci alla 16ª e ultima puntata del nostro podcast Pillole di Glottodidattica. In questo episodio capiremo insieme in cosa consista l'educazione linguistica. Vi invitiamo ad ascoltare la prima situazione in cui alcune studentesse dell'Università per Stranieri di Perugia stanno chiacchierando in pausa tra una lezione e l'altra davanti a un caffè.
Mira Pau, mira lo que encontré, que actualmente hay muchos estudiantes extranjeros en las escuelas italianas sin el nivel de idioma.
Es mucho, ¿no? ¿Sabes si están preparados los docentes?
Ciao ragazze, di cosa parlate?
Ciao Esme, ciao Beri, scusate, non ci eravamo accorte che foste arrivate.
Parlavamo di quanti ragazzi di origine straniera studiano in Italia e ci chiedevamo se i professori hanno una preparazione adeguata per questo.
Io mi ricordo per esempio che le lingue degli studenti internazionali nella mia scuola non venivano affatto considerate dai professori, si pensava solo ed esclusivamente all'italiano. Per i professori era una vera camurria.
Intendi una seccatura? Non credo conoscano il siciliano.
Oddio, ragione, scusatemi.
Ragazze, è divertente se ci pensate. Siamo un chiaro esempio di cosa sia il plurilinguismo.
Cosa intendi esattamente con plurilinguismo?
Il termine plurilinguismo proviene dal latino pluri e lingua, che significa letteralmente più lingue. Fa riferimento a tutte le lingue presenti in un determinato territorio e alla loro tutela.
Ti immagini quanto sia impegnativo tutelare e promuovere tutte le lingue presenti in un piccolo spazio come un ISTRAPG?
Quasi ogni collega nella nostra classe, infatti, parla almeno 3 lingue diverse.
E noi siamo un piccolo ateneo internazionale, non ho idea in una nazione.
Ecco, pensate questo concetto, ma applicato in un territorio vasto quanto quello europeo. L'Unione Europea ha riconosciuto la ricchezza linguistica degli Stati che ne fanno parte ed ha cercato di promuoverla attraverso un'educazione linguistica volta allo sviluppo di competenze dei suoi cittadini, sia linguistiche che sociali.
Questo è interessante perché è come l'educazione linguistica sia un modo per dare un'importanza a tutte le lingue presenti e garantire a tutti la possibilità di comunicare.
Di fondo c'è l'idea di formare una cittadinanza democratica. Grazie a questa potrei sentirmi più sicura nel socializzare e riuscirei a implementare le competenze per il mio futuro lavoro. Il pensiero di vivere in un altro stato, infatti, non mi preoccuperebbe più di tanto.
L'idea di educazione linguistica democratica mi fa pensare tanto a Tullio De Mauro e il suo contributo in Italia.
Tullio De Mauro, non lo scorderò mai, lo stiamo studiando in tutti i corsi.
Per fortuna. Era il 1975 quando Tullio De Mauro scrisse un documento importantissimo, ovvero le 10 tesi per una scuola democratica, che venne approvato come manifesto fondativo della GISCEL, il gruppo di intervento e studio per l'educazione linguistica democratica. Fu importante per contrastare un insegnamento rigido e tradizionalista del periodo, ma forse lo fu ancora di più perché tutelava tutti quegli studenti italiani che parlavano anche il dialetto e avevano molte difficoltà nell'apprendimento scolastico.
L'obiettivo principale delle tesi era quello di consentire la libertà di usare la parola dello studente, di scegliere il proprio stile e di variare il proprio vocabolario. Proprio per questo è definito democratico. Bisogna focalizzarsi molto di più sui mille modi in cui qualcosa può essere detto.
Quindi è chiaro che il plurilinguismo era un fenomeno già esistente e riconosciuto in Italia, ma che con l'arrivo di tanti studenti da altri paesi, all'italiano e ai dialetti si aggiungono le lingue di minoranza e le lingue immigranti. È un fenomeno del tutto nuovo, è un neoplurilinguismo.
È vero, Anto. Infatti, negli ultimi decenni sono avvenuti importanti nuovi fenomeni migratori che favoriscono ambienti di neoplurilinguismo. In contesti del genere, dove c'è una diversità non solo dialettale, ma linguistica e culturale con persone che arrivano da altre parti del mondo, le scuole italiane devono essere preparate per garantire lo sviluppo di classi multietniche e tutelare così la diversità linguistica.
Tornando all'Unione Europea, Importante è il quadro comune europeo per le lingue, che promuove la qualità dell'insegnamento e l'apprendimento delle lingue seconde e straniere e a cui la scuola italiana fa riferimento.
Il futuro sarà migliore perché è plurilingue e multiculturale.
Adesso sentiremo la testimonianza di Maria, una studentessa di madrelingua spagnola che si è trasferita in Italia per frequentare l'università.
Señor, qué difícil se me hace. ¿Dónde sono adesso? Estoy en ritardo nuevamente. No me piace per niente arrivare cuando sono tutti già a lezione. Vedo i suoi sguardi e muero. Pero la strada non ha uscita. Come? Devo andare indietro. Oddio, questo paese è un laberinto. Nessun cartellone mi sembra chiaro. Adesso sono sudata. Insomma, arrivo tardi alla lezione e non posso prendere il filo. La prof è velocissima, ma brava. Adesso sì, trovata la palazzina. Questo nome lo aspettavo. Sono tutti in gruppo, ma cosa devo fare? Tutti sono concentrati nel lavoro, però non riesco a chiedere. Sento vergogna. Mi siedo? Chiedo alla profe? No. Non so come parlare con i professori. Magari si offendono. Dios, cosa faccio? Pensavo che l'italiano sarebbe più facile, che sarebbe quasi uguale allo spagnolo, che erano più vicini. Mi arrendo.
A questo punto la professoressa osserva la faccia un po' sorpresa della studentessa e si avvicina per aiutare.
Buongiorno, come sta?
Buongiorno, bien. Scusi, bene.
Non si preoccupi. Guardi, stavamo parlando di questo argomento, il plurilinguismo presente nelle scuole italiane. Venga con questo gruppo.
In quel momento la professoressa aiuta Maria a ritrovare il filo conduttore della lezione assieme al resto della classe.
Finalmente un po' di pace.
Dentro le nostre classi plurilingue, noi insegnanti abbiamo davanti delle situazioni ogni volta più sfidanti per coinvolgere gli allievi e accoglierli in un contesto multiculturale, come nel caso della studentessa Maria. Le tecniche dialogiche nell'educazione linguistica sono un ottimo strumento per promuovere l'apprendimento attivo e partecipativo attraverso il dialogo. Questo favorisce lo sviluppo delle competenze linguistiche in contesti comunicativi autentici.
Per esempio, per la studentessa Maria sarebbe utilissimo l'impiego dell'autobiografia educativa per promuovere la comunicazione interculturale. In questo modo lei potrebbe confrontarsi con narrazioni, alfabeti e codici diversi e condividere la propria esperienza. La tecnica di narrazione diventa così uno strumento di riflessione, autoesplorazione e autoconoscenza in grado contemporaneamente di educare alla differenza di pensiero.
Un'altra modalità di lavoro è lo scenario. Esso costituisce la base della strategic interaction, in quanto all'interno di un lavoro di gruppo bisogna comunicare per raggiungere uno scopo comune. In questo modo non solo si sviluppa la competenza comunicativa, ma anche quella relazionale. Come fase finale di questa tecnica vi è la riflessione sulla propria performance e l'autovalutazione sull'efficacia comunicativa.
Per ultimo e non meno importante vogliamo fare menzione della lettura empatica in cui si tiene conto dello stretto legame tra l'apprendimento linguistico e aspetti emotivi e motivazionali. Le attività si svolgono in un continuum che passa attraverso quattro fasi. All'inizio, l'insegnante distribuisce alcuni oggetti che hanno un collegamento con il contenuto del brano e invita i ragazzi a osservarli, toccarli e usarli. Questo serve a attivare il potente emotivo dell'alunno e quindi sollecitare l'ascolto partecipe. In una terza fase si rielabora la narrazione con il supporto della tecnologia e si conclude con l'attività di analisi.
A proposito di tecnologia, le nostre future docenti sono pronte a condividere idee e strumenti tecnologici che possano promuovere e valorizzare in classe le diversità linguistiche e culturali.
Ragazze, vorrei parlarvi del Cooperative BYOD, ovvero Bring Your Own Device. È una tecnica che utilizza dispositivi mobili degli studenti per promuovere autonomia e cooperazione. Penso che sia perfetta per valorizzare la diversità linguistica in aula. Non trovate?
Assolutamente, Esme. La tecnologia ha cambiato radicalmente il modo in cui impariamo e reperiamo informazioni, Creare ambienti virtuali, ricchi di fonti accattivanti, può essere davvero coinvolgente. Pensate ai gruppi di lavoro con studenti che hanno livelli di competenza diversi in italiano. L'uso dei dispositivi personali permette loro di accedere a risorse su misura per il loro livello linguistico.
Anche io concordo con voi. E poi, le risorse digitali possono fare una grande differenza. Per esempio, avete mai usato BabelNet? È un dizionario enciclopedico multilingue che collega concetti in una rete semantica. Ogni termine ha una immagine rappresentativa e, spesso, anche una riproduzione fonetica. Può essere utilissimo per chi sta imparando l'italiano, non credete?
Sì, Anto, lo conosco, ma a me piace molto anche ImageAct. È uno strumento che collega i significati dei verbi a brevi video che mostrano scene tipiche di vita quotidiana. Così gli apprendenti possono vedere come usare un verbo in contesti diversi. Lo trovo geniale per chi ha bisogno di una spiegazione visiva per comprendere meglio le sfumature linguistiche.
Entrambi gli strumenti sono fantastici, però mi chiedo, c'è qualcosa che secondo voi manca o potrebbe essere integrato? A me piacerebbe uno strumento che combinasse le caratteristiche di BabelNet e ImageAct.
È una bella idea, Pao. Per ora, credo che il nostro ruolo come docenti sia fondamentale per offrire strumenti per muoversi efficacemente nello spazio linguistico.
Genius!
Dobbiamo imparare a selezionare le strategie e le risorse didattiche più adatte al contesto. È una responsabilità importante leggere la realtà linguistica della classe e accompagnare ogni fase del processo di apprendimento.
E a te, quale strumento pensi possa servire per studiare in modo più efficace? Con queste riflessioni chiudiamo la seconda stagione di Pillole di Glottodidattica e vi lasciamo con una frase di Antoine de Saint-Exupéry. Colui che differisce da me, lungi dal danneggiarmi, mi arricchisce.
Alla prossima stagione!